Beh, il testo è molto, come avete sentito, è molto ricco, complicato, anche irritante se si vuole. E quindi per rileggerlo con serenità e cavarne qualcosa che possa essere da noi accettato, perché anche il Signore deve fare portineria con noi, mica entra, bussa. Se uno non lo vuole, il Signore non può entrare neanche in noi. Diciamo, certo è al fondo, ma è al fondo nel senso che aspetta di essere poi ricevuto, no? Quindi dico, è impossibile entrare in tutti i passaggi di questo testo che raccoglie poi anche temi un po' diversi. Fermiamoci un momento sull'episodio iniziale di quell'incontro, l'incontro di Gesù con un tale, l'incontro con questo tizio che ha meritato di essere messo nel Vangelo e ricordato per millenni. Perché? Cioè, di per sé non è più importante l'incontro di Arafat con Barak, no? Di per sé. Cosa c'entra un incontro così, da cui è uscito niente? No. Merita di essere messo nel Vangelo perché, almeno mi pare di capire questo, è stato un incontro vero. E siccome ne sono capitati pochi a Gesù, e pochi a me, pochi a voi probabilmente, quando capitasse un incontro vero, andrebbe scritto nel Vangelo, no? Perché tra noi di solito, quando ci si incontra, si svicola, ci si struscia, no? È difficile incontrarsi, no? Ci si sfiora, e quando si rischia di incontrarsi si galleggia, anche perché vabbè, dopo potevo fare, quando uno tenta davvero di aprirsi poi viene pizzicato, viene mangiato, quindi si ritira, quindi calcolo, sappiamo quali sono i meccanismi per cui l'incontro vero è difficile, no? Ma tra noi appunto succede raramente che si va a fondo, che effettivamente in qualche maniera sia possibile mettere a nudo cosa abbiamo nel cuore, o che cosa desideri veramente, questa è la domanda del Vangelo, no? Incontro vero sarebbe quale? Sarebbe quello che in qualche maniera ti rivela cosa tu stai desiderando, no? Cosa vuoi, no? La domanda di quel tale è proprio questa: come deve essere la vita per essere vera? Non facciamoci imbrogliare, cosa devo fare per avere la vita eterna in paradiso? Questo è uno schema che abbiamo troppo nell'orecchio. Per avere la vita piena, appunto. Ma che roba mai dovrei fare io per trovarmi in questo momento al posto dove sono? E non invece inquieto, e non invece a pensare subito per dopo, a pensare subito che non mi sta andando bene, a pensare subito che mi guardano, no? Cosa devo fare perché la mia vita sia realizzata? Adesso, qui, perché io la possa dare e basta. Sarebbe questa la vita eterna. Star dentro tutto intero in ciò che noi facciamo, in ciò che sentiamo, in ciò che viviamo. Perché la mia vita invece non sia sempre sotto il segno di questa, di una timida prova. Adesso provo, però mi tiro indietro. Adesso mi distraggo un momento, prendo l'ombrello, faccio un giretto, hai capito? Così mi viene sonno. Perché la mia vita non sia questo continuo assaggio. Proviamo anche questo, ma senza credere a niente, appunto, no? Perché la mia vita sia una decisione intera, per sempre. Sarebbe questa l'eternità della mia vita. Ecco, quello che faceva questa domanda doveva essere un giovane, non penso un pensionato, ma difatti un evangelista dice che era giovane, ma per forza, chi si pone una domanda così compromettente, se non un giovane? Cioè uno che è disposto in qualche maniera a mettersi in viaggio. Gesù si stava mettendo in viaggio, un tale gli corse incontro, gli dice: dove vai? Cosa devo fare per avere vita eterna? Questo è uno che è disposto appunto a ripartire anche da un'altra parte, se serve. Ed è la verità di quell'incontro. Davanti a Gesù, questo sarebbe, come si può dire, questo sarebbe l'accadimento della fede anche stasera, se qualcuno di noi davanti a Gesù sentisse liberato il proprio desiderio, cioè riuscisse in qualche maniera a capire cosa vuole, riuscisse a liberare la voce della coscienza che da sempre lo chiama da dentro, quella voce che lo chiama alla vita eterna, alla verità, no? E questa è la voce che Dio ha messo nel cuore di ogni uomo, questa è la morale, quella che noi diciamo la morale, è in realtà la voce della coscienza, no? Ecco, davanti a Gesù quel giovane libera la voce della coscienza. E d'altra parte, proprio l'ascoltare la voce della coscienza permette a quel giovane di riconoscere Gesù. Vedete cos'è la fede? Cioè, riconoscere che la stessa voce che mi chiama da dentro è lì davanti a me, nella figura di Gesù. Ti seguo, credo in te. No. Cioè, oppure, detto diversamente, riconoscere che Gesù è la verità della mia vita, appunto, no? È la verità dell'uomo, ma dell'uomo che deve riconoscerlo, appunto, io. Per questo Gesù fissatolo, lo amò. Cioè, anche qui lasciatemi tradurre così, quello lì è una delle poche volte in cui Gesù, guardando un uomo, ha detto, finalmente ci capiamo. È come se Dio dicesse, è fatta, finalmente mio figlio mi capisce. No. Poté porre su quell'uomo lo sguardo che Dio pone su ogni uomo. Questo lo guardò con amore, lo fissò con amore. È il verbo che la Bibbia usa per dire che Dio guarda il suo popolo con amore, l'alleanza. Cioè la sapienza di Dio e la sapienza dell'uomo si sono incontrate, si sono baciate, dice la Bibbia, no? Cioè quello che desidera Dio, desidera l'uomo, ogni tanto si incontra, questa è l'alleanza, è la scintilla della fede. E Gesù appunto dice, questo è un mio discepolo, questo qui ha capito chi sono, mi viene dietro, farà come me. Ecco un mio discepolo, ecco la condizione del discepolo. E quello, ecco il maestro, no? Vede in Gesù il maestro buono, di cui si fida perché sente in lui di essere capito fino in fondo. Gesù conosce tutto ciò che c'è nel cuore dell'uomo. Così nasce la fede, quando io sento che il Dio di Gesù, che è Gesù, conosce il mio desiderio. Per questo mi fido, no? La sua promessa risponde a ciò che io desidero. Ma andiamo avanti, perché la risposta di Gesù sembra un po' scorbutica. E che dica, adesso questo ho capito, ok, è del gruppo, è mio. No. Gesù dice, attento, non mi piaci, perché mi chiami buono? Come se Gesù percepisse quasi il pericolo di dire, questo si è quasi affascinato di me, ha trovato il gruppo che va bene, no? Adesso dice, questo qui andare dietro a Gesù, io ho osservato i comandamenti, sentiremo, ma andare dietro a Gesù mi dice quel qualcosa in più che mi manca, no? Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Gesù vede il pericolo che il giovane chiede delle soluzioni particolari, altre regole per essere ancora più bravo, ma Gesù può dare molto di più di qualche regola in più, di qualcosa che si aggiunge. Gesù ha la pretesa di farti incontrare con la fonte, Gesù ha la pretesa appunto di farti incontrare con Dio, solo Dio è buono, la sorgente della bontà e della vita. E la fede è questo. Certo che bisogna osservare i comandamenti, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, onore il padre e la madre. Potremmo dire con un po' di pericolo, perché non è esattamente così, ma potremmo dire, certo che bisogna cercare di far bene l'uomo. Ma a partire da Dio, dice Gesù. Ma far bene l'uomo vuol dire fare come Dio. Quindi non venire a me a chiedere qualcos'altro che si aggiunge ai comandamenti, vieni da me per capire cosa sono i comandamenti, da dove nascono, cosa vuol dire essere uomo, da dove viene l'essere uomo, viene da Dio appunto, dalla sua sapienza. Una cosa sola ti manca, però ti devo dire che è l'essenziale, cioè non è una cosa che si aggiunge, ma piuttosto ciò che compie. Ricordate Gesù quante volte usa questa parola qui, qualcosa che dà compimento. Sai cosa ti manca? Guarda come lo formulano, in una maniera che invece sembra una cosa proprio che si aggiunge. Va, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri. Come dire, devi lasciare tutto. Devi chiudere gli occhi, devi tornare indietro su tutto, devi rileggere tutto il tuo modo di essere uomo. Poi vieni e seguimi. Sembra che Gesù chieda, quando si incontra la fede, capite qui il movimento difficile, quando si incontra Gesù oppure la voce vera della propria coscienza, quando si è radicalmente uomini, o quando si ha fede appunto, allora quando si incontra Gesù siamo richiesti di ricominciare da capo. È il tema della conversione, nascere di nuovo, no? Bisogna cominciare da capo la vita, rileggerla dal fondo, confessare l'errore della nostra vita che abbiamo portato avanti noi da soli, confessare la dispersione della nostra vita che si è attaccata ad altro, che si è persa dietro alla preoccupazione di sé, ha dimenticato Dio, che non è il non prendersi cura di sé, è la vera cura di sé, quella che ha Dio per te. Ci si è aggrappati a sicurezze illusorie, cercate nei molti beni. E dopo il testo vedete che va avanti con questa polemica sulle ricchezze, attenzione, no? Sappiamo bene che non è che le ricchezze sono una cattiva cosa, ma eppure Gesù mette in guardia tantissimo. I beni rischiano di essere un inganno, ciò in cui la nostra vita si distrae e si perde. Per trovare Dio bisognerebbe staccarsene e donarli. Date in elemosina quel che c'è dentro ed ecco, tutto per voi sarà mondo. Cioè la vita diventa trasparente, monda, pura. Può parlare di Dio, appunto. Nel momento in cui viene data, nel momento in cui viene staccata da noi. E allora viene ridata nella trasparenza di ciò che è, cioè un regalo. Questa è la grazia, questo è il senso della grazia, questa è la fede. Guardare la vita come grazia, no? Tutto ciò che noi siamo, tutto ciò che abbiamo, la maniera giusta di usare, per usare questo verbo brutto, la maniera giusta di godere la vita, ecco, se vogliamo prendere il termine della felicità, della gioia, perché l'intenzione di Dio sarebbe quella, non che noi usassimo la vita, ma che la vivessimo, appunto. La maniera di viverla consiste nel donarla. Il destino dei nostri beni è simile al destino di tutta la nostra vita. Chi cerca di salvarla la perderà. Cioè, chi cerca di raccogliere della vita il guadagno che essa presenta per sé. Cioè, chi cerca di leccarla giù senza entrarci. No. Chi cerca utilitaristicamente il vantaggio di ogni cosa, non la verità di ogni cosa, no? E questo è l'utilitarismo immorale. La morale invece consisterebbe proprio nel guardare il bene di una cosa e il darsi adesso. Ma non è appunto perché è un'imposizione di regola, ma perché è la grazia della cosa, è il comandamento di Dio, la parola di Dio appunto della cosa. La salva la sua vita invece chi la dona per la giusta causa, come sta facendo Gesù che sta andando verso la Pasqua. Gesù sta andando verso la vita data. Non so se questo incontro del giovane ricco non incomincia a diventare vero. Andava raccontato questo incontro nel Vangelo, perché dice poi tutta la struttura della vita, dice cos'è la fede, no? E ci fa capire a fondo cos'è la morale. Vedete, tutta la morale è riassumibile nei comandamenti, appunto, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza. Tutto è riassumibile nel secondo comandamento: amerai il prossimo tuo come te stesso, no? Ma questo vive solo all'ombra del primo. Il secondo è simile al primo. E il primo cos'è? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente. Cioè si può amare il prossimo soltanto all'ombra dell'amore di Dio. Soltanto sapendo come Dio ama si può amare il prossimo. O se volete la morale, comandamenti e tutta l'esperienza umana che cerca la verità dell'uomo, appunto. È possibile viverla soltanto per fede, soltanto appunto avendo presente ciò che Dio ha fatto per l'uomo. E è interessante come questo comandamento, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore e con tutta l'anima, vedete come lo formula Gesù, vieni e seguimi. È Gesù la forma del comandamento di Dio, che guarda te quanto è bravo Dio, anche la forma della risposta, la forma del comandamento di Dio è un uomo, è la figura di Gesù, è la vita di Gesù, è la libertà di Gesù, è il corpo di Gesù, cosa si deve dire? È Gesù, la presenza di Gesù rende possibile quell'incontro con Dio che appariva impossibile e induceva anche quel giovane a cercare la volontà di Dio in una legge piuttosto che in Lui. Lui solo è buono, Lui conosciuto di persona. Chi conosce me conosce il Padre, ha la vita eterna. Come posso avere la vita eterna? Conoscere me. La conoscenza di Gesù diventa la figura concreta, il modello concreto, che porta al compimento il senso di tutti i precetti antichi, di tutti gli sforzi dell'uomo di fare l'uomo, appunto. Sicché il comandamento suona così: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno, infatti, continua Giovanni, ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Allora la morale non è soltanto far qualcosa di bene per gli altri, è letteralmente dare la vita in maniera di essere amici, è considerare l'uomo amico come lui, e credere che questo è possibile solo a partire, agli uomini non è possibile, appunto, no? Che è possibile solo a partire dall'amicizia che Dio ci ha manifestato in Gesù. Nell'Eucaristia, no? Nella Pasqua, per fede. La conclusione dell'episodio merita pure di essere sottolineata, perché quella è proprio la nostra. Siamo partiti con tutta la sincerità a scoperchiarci davanti, abbiamo intuito che davanti a Gesù si può veramente dire cosa desideriamo, e Lui ci ha dato la risposta, no? E alle parole di Gesù, quel tale, rattristatosi, se ne andò afflitto, perché aveva molti beni. Non leggiamo moralisticamente la cosa, in realtà è radicale, no? Solo allora scoprì quello che non immaginava, cioè dove stava la sua vita, dietro a qualche cosetta. È questo. No? Solo allora capì quanto contavano nella sua vita quei beni. Nel momento in cui gli fu chiesto di rinunciarvi, si accorse in realtà che erano proprio quelle cose ciò per cui viveva. È come dire che noi non sappiamo mai davvero cosa sia quello che conta nella nostra vita, se non nel giorno in cui ci è chiesto di rinunciare a tutto per seguire Gesù, di amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. Ma per questo anche poi non sappiamo più cos'è il bene o cos'è il male. Cioè, una volta stabilito che per noi il bene sono le nostre piccole cose, è molto difficile poi capire cos'è il bene. Bisognerebbe in qualche maniera essere staccati dalle cose, amare Gesù sopra ogni cosa e andare con Lui a vedere cos'è il bene. Noi non riusciamo a sapere veramente cos'è il bene e quindi non riusciamo a mettere tutto noi stessi in quel che facciamo. Non abbiamo la vita eterna. Cioè, in quel che facciamo non sei mai dentro in pieno, perché per essere dentro in pieno, per fare così l'uomo, ci vorrebbe fede. Si può solo con fede.